Allora, eccoci qua. Ok. Volumi così vanno bene. Sì. Ciao da Cristian, ma guardate, ancora Cristian. Cioè, ora non se ne può più, di Cristian. Sei sempre. Ma come Radio Cri, voglio dire, mi sembra anche ovvio, eh. Intanto saluto, ho una presenza qui alla mia destra.
Inquietante.
No, inquietante no, però diciamo che volevo lasciare un po' in sospeso, ma già dalla voce si riconosce. Ciao Stefano.
Ciao a tutti.
Allora, che ne pensi di queste tue, diciamo, intanto aspetta, abbasso un pochino il mio microfono perché si sente troppo. Di questi, come si dice? Di queste prime puntate, questo primo approccio radiofonico e anche di quello che ti ha scritto la gente, insomma,
Sì.
che ne pensi?
Sono rimasto molto colpito perché messaggi con dei commenti evidentemente di persone preparatissime e appassionati anche del cinema, per cui ho preso spunto anche da questi messaggi per parlare ancora di questo regista che ha segnato un'epoca, insomma. E facciamo una terza puntata e chiudiamo su Federico Fellini, perché voglio parlare di un film in particolare che è Otto e mezzo.
C'era qualcuno che ci chiedeva qualcosa nei messaggi. Ora no, li
Sì.
stavo rivedendo. No, è una domanda che ti facevo a te perché non mi ricordo se qualcuno ci ha chiesto qualcosa su 8 e mezzo. Però io saluterei intanto tutti
Sì,
così
infatti.
e poi manderei a no. No, darei prima la parola a te, poi magari ci interrompiamo un attimo e leggiamo qualcosa così spezziamo un pochino.
Ok,
Vai, prego.
allora, 8 e mezzo è considerato tra i 10 film più importanti della storia del cinema. È un metafilm, cioè nel senso film nel film. Addirittura non sono due scatole a matriosca, ma probabilmente tre. E perché è così importante? Perché per chi vuole fare cinema, per chi fa cinema, è un punto di riferimento. Parla di un regista in crisi, in piena crisi, diciamo creativa, ma non è solo creativa, è proprio una crisi esistenziale, che deve terminare un film, forse neanche lo ha iniziato. Sono pronte tutte le scenografie, sono pronti tutti i costumi, ma in realtà lui non si decide. C'è il produttore che lo incalza e alla fine questo film non lo farà. Questa è la storia, è il soggetto del film. La cosa curiosa che accadrà a Federico Fellini è che poi vivrà veramente una vicenda di questo genere con il film che non ha mai fatto e che aveva intenzione di fare nella realtà, che è Giuseppe Mastorna. Un film anche questo progettato sempre nella dimensione probabilmente onirica, però con un simbolismo che rappresentava la vita e la morte praticamente,
Sì.
e anche qui non si distingueva l'una dall'altra. 8 e mezzo esce nel 1963 ed è molto coerente anche con il film precedente, che è La
Sì.
dolce vita, sembra il proseguimento per certi versi, e prosegue questa cifra di Fellini che non si preoccupa se il pubblico capisce qual è la realtà e qual è l'immaginazione.
Lui va,
Sì.
crea e ci ha regalato veramente delle cose molto belle.
Sì.
Qui Beatrice scrive, Beatrice da Verona, te pensa, oh, che ci fate a Verona? No, Verona mi ricorda Romeo e Giulietta, no, vabbè. Tra propaganda fascista e Deseo adolescenziale, Marcord è un mosaico di memoria, risate e lacrime. Il film resta una delle cose più autentiche mai viste sul cinema italiano, nel cinema italiano veramente. Vabbè, insomma, comunque. Grazie Beatrice del messaggio.
Marcord è stato premiato con un Oscar, il quarto Oscar a Federico Fellini al film, e penso che non ci siano, forse se non sbaglio De Sica ha avuto 4 Oscar per 4 film, insomma, per il miglior film straniero.
Okay. Cioè, ti faccio una domanda un po' trasversale.
Sì.
C'è un nuovo Fellini secondo te oggi?
No.
Un nuovo De Sica?
No.
Il figlio? No, neanche, cascava un basso.
No, non ci sono. È un'altra epoca, c'è un altro assetto sociale, e dunque i registi riflettono quello che vedono intorno, insomma. Per cui né peggio né meglio, cioè è un modo differente di raccontare.
Bene, allora ti leggo un altro messaggio che mi ero segnato. Dice: mi piace molto ascoltarvi, riuscite a descrivere con grande meticolosità e attenzione questi capolavori. Beh, io no, parla Stefano, perché io non me ne intendo, diciamo così. Sono appassionato di cinema, ma la competenza è sua. Parlerete anche di Sordi e della sua filmografia? Quando lo fate, ricordate anche le sue canzoni. Ottavio, sì, vabbè, che lui era un canterino anche, insomma.
Beh, Sordi con Fellini c'entra, perché ha fatto un film, anzi due, perché nei Vitelloni
sì,
c'è Sordi, e nello Sceicco Bianco anche c'è Sordi. Poi dopodiché Fellini non lo chiama più, e Sordi, per quello che so, dice, c'è rimasto anche un po' male rispetto a questa cosa.
Ok. E si diceva di altri film con Fellini come regista e Sordi.
Sì, c'è un altro film per cui, diciamo, Sordi ha fatto I provini, ma poi non è passato, insomma, che è Il Casanova, che ha avuto invece come personaggio, come attore principale, Donald Sutherland. Ma io voglio concludere, diciamo, parlando ancora di 8 e mezzo e facendo riferimento anche a un altro film di Fellini, che è La città delle donne. Allora, a Fellini praticamente non importa quello che è, diciamo, la reazione del pubblico, mette in scena proprio la dimensione dell'attore, del regista. E, per cui, come abbiamo detto, la linea tra sogno e realtà viene superata, ed è insuperabile la capacità di mettere in scena un sogno, un incubo, un ricordo. Per quanto riguarda il sogno e l'incubo, c'è, oltre a 8 e mezzo, appunto, La città delle donne, che praticamente l'80% del film è un sogno, un incubo, con capacità di messa in scena pazzesca. Uno pensa che questa Città delle donne sia un immaginifico, ma in realtà è la messa in scena di una dimensione onirica, con una valenza addirittura allucinogena. E infatti Federico Fellini andrà in terapia.
Quindi, diciamo, il film gli ha fatto male.
Diciamo, è un film che è stato interrotto per una crisi
sua.
Diciamo, sua fu La strada. Da quel momento Fellini andrà in terapia anche 3 volte a settimana addirittura. E da quel momento, appunto, i film assumono anche una valenza proprio psichica. Da quel momento il cinema di Federico Fellini cambia rotta. diventa un cinema addirittura psicanalitico.
Un po' introspettivo?
Molto, molto introspettivo. E in Otto e mezzo ci sono delle scene che appaiono a taglio, senza essere, come si dice, tra virgolette, telefonate. Per cui questi passaggi possono anche, diciamo, stordire, cioè, sembra quasi che perda il senso della, del racconto.
Sì.
E invece la dimensione dell'immaginifico, del sogno, che prende il sopravvento.
Ok, allora do uno sguardo a qualcosa che è arrivato ancora di messaggi. La volta scorsa dice: quando avrete modo di parlare anche di musica? Sono curioso, Ottavio. Poi, molto preparato, no, questo si è già detto. Questo è molto bellino. A quando una radio seria con la musica? Il detrattore, ecco, caro detrattore, che è una figura che via via mi accompagna da una radio a un'altra. Io speravo tanto che avessi perso la strada, invece tu sei arrivato. Vabbè, ognuno ha le sue disgrazie. Vabbè, comunque. Allora, invece Stefano da Napoli diceva: la colonna sonora di Nino Rota è una danza, è come una danza nostalgica. Io sono appassionato di musica nostalgica, che carezza ogni scena. Fellini e Rota in unione ineffabile, un'unione ineffabile. Stefano da Napoli, senti i lavori anche da Napoli, eh? Vabbè,
bellissimi questi commenti.
Qui invece dice il matto del villaggio: giudizio è uno dei personaggi più commoventi e strambi allo stesso tempo. Fellini regala umanità anche ai, ai marginali. Però questo non me lo ricordo onestamente, questo film. Va ripreso.
Beh,
va ripreso.
Giudizio, se non sbaglio, sta su Amarcord.
Non mi ricordo sta scena.
Può darsi che lui riutilizza anche alcuni personaggi che sono comparsi in un film e poi li ripete in un altro, come è successo ad esempio con lo Sceicco Bianco, dove c'è una prostituta interpretata da Giulietta Masina che poi si ripresenterà nel film Cabiria, Le notti di Cabiria, che fu anche questo premiato con premio Oscar. Per cui, diciamo, ci sono i film, tra le altre cose, di Fellini si richiamano gli uni con gli altri. Cioè, abbiamo già detto che c'è una parte di biografia del regista, e questo ha attraversato tutti i film di Fellini.
Vorrei, vediamo quanto c'è di tempo, sì, siamo abbastanza nei tempi. Concludere, se sei d'accordo, o c'avevi da aggiungere qualcosa? Ti eri preparato?
No, c'era soltanto questa cosa, che lui era interessato al mondo paranormale ed era amico di Gustavo Roll, che era un mentalista bianco, diciamo. E se uno si vuole togliere la curiosità, può vedere un documentario su Gustavo Roll che è intitolato Enigma Roll. Se non sbaglio, sta anche su Netflix.
Sì, mi sa di sì. Bene, quindi andatevelo a vedere, vedete un pochino quello che comunque vi abbiamo raccontato in questa puntata, anche nella prossima suspense, e vediamo un po' quello di cui si parlerà. Volevo concludere con un messaggio, se lo ritrovo, di Marco 87, che dice: la tabaccaia è indimenticabile, con quella enorme presenza e ironica che sorprende, un ritratto altamente simbolico e memorabile. Vabbè, caro Marco, non entriamo nei dettagli, anche perché ce la ricordiamo, insomma, no? Qui andiamo a toccare forse il...
Beh, la dimensione praticamente della donna.
Sì.
Cioè questa dimensione di forme esagerate, insomma, 90-60-90, che ha caratterizzato tutta la cinematografia di Fellini.
Per era cui... un po' anche l'immaginario di quegli anni, forse?
Sì, esattamente, era l'immaginario di quegli anni.
Oggi ci sarebbe Belen, no? Che oggi, ne so?
Sì, sarebbe
no, non so.
Un altro tipo di donna con altre misure.
Vabbè. Allora, io intanto vi ricordo che presto sul nostro sito troverete Radio Crime, ma troverete anche delle cose interessanti che non vi svelo ancora, però così vi butto là una pulce nell'orecchio. Potete sentirvi, già partiranno i podcast fra un po', quindi facciamo passare ancora qualche giorno, facciamo passare un po' le ferie, diciamo così. E poi il sito inizierà a diventare abbastanza sostanzioso, perché arriveranno diverse rubriche nuove, oltre a me, oltre a questa qui di Stefano, e oltre a quella di Enrico ci saranno anche altri bei contenuti che andranno ad arricchire un po' il palinsesto. E avremo a questo punto avremo poi anche delle cadenze ben precise e anche il palinsesto che vi daremo penso per i primi di settembre, quindi settembre si brinda, si farà un qualcosa tutti insieme, non so se ci si entra tutti, ma va bene. Chi non avremo poi di persona lo invita telefonicamente, lo si contatterà, quindi faremo un evento di inizio. Quindi bello. Già te lo anticipo, c'avevo questa idea da un pezzo.
Non lo sapevo.
No, neanche io, ma mi è venuta in mente, cioè nel senso, perché comunque l'idea è quella di partire a settembre con tante cose che sto preparando. Chiaramente io da editore, diciamo così, tra virgolette, della radio, e quindi poi dopo ci saranno veramente delle cose, cioè ci sarà da farvi compagnia penso per un bel pezzo, quindi chiaro poi a seconda degli impegni e delle cose di ognuno, e quindi rimanete lì intanto sotto dopo Ferragosto troverete i podcast, troverete un po' di cose e poi via via altre cose. Io vi saluto e
un salutone a tutti i radioascoltatori,
che sono sempre di più, mi giunge informazioni dalla regia, come si dice, okay. No veramente sono tanti, stanno visitando in maniera importante il sito, quindi anche ascoltando, perché comunque vai lì e ascolti. E una cosa che volevo dire, che mi è passata di mente, che non mi ricordo, non me lo so, ve lo dico la prossima volta. Vabbè. Ci si sente, ciao alla prossima.
Ciao.
Ciao Stefano.